Radio 3, lezioni di musica. Robert Schumann, quartetto in fa maggiore, opera 41, numero 2, con Giovanni Bietti.
Buongiorno da Giovanni Bietti, benvenuti. Continuiamo il nostro ciclo di lezioni di musica dedicate ai quartetti di Robert Schumann. Ieri abbiamo parlato del quartetto opera 41 numero 1, abbiamo parlato di questo anno 1842, l'anno della musica da camera. Il secondo quartetto viene scritto immediatamente dopo. Schumann lavora in maniera febbrile, frenetica su questi tre quartetti che appunto nella sua concezione, l'abbiamo detto nella puntata di ieri che potete riascoltare se volete, Schumann pensava a questi tre quartetti come un'unica grande composizione, un triplo quartetto, dice in una lettera, in 12 movimenti. E in effetti aveva addirittura previsto, nella concezione originaria, aveva previsto alcuni sottili collegamenti fra i brani. Il secondo quartetto, come noi lo conosciamo oggi nella pubblicazione, poi dopo autorizzata da Schumann, è l'unico dei tre che non ha introduzione lenta, comincia direttamente dall'allegro vivace. Quindi comincia con questo clima immediatamente lirico, con questo bel tema, ma Schumann aveva previsto un brevissimo episodio introduttivo ed erano le quattro battute che collegavano l'introduzione lenta in la minore all'allegro in fa maggiore del primo quartetto. Poi decise di eliminare i collegamenti testuali, i collegamenti tematici, di mantenere solo questo sottilissimo collegamento tonale, aspetto tecnico naturalmente, ma ieri ho cercato di spiegarlo nella maniera più accessibile. Il primo quartetto, l'opera 41 numero 1, alterna soprattutto le tonalità di la minore e fa maggiore. Poi finisce in la minore e maggiore, ma con un'ultima citazione, con un ultimo così accenno alla tonalità di fa maggiore. Il quartetto numero 2 è in fa maggiore. Quindi la tonalità ambigua, la tonalità in qualche modo strana, curiosa, eccentrica del primo quartetto diventa la tonalità principale del secondo quartetto. E poi la tonalità della coda, dell'ultimo movimento dell'opera, del numero 1, diventerà la tonalità del terzo quartetto. Quindi il collegamento fra i tre quartetti, cioè le tre parti di questo fantomatico triplo quartetto in 12 movimenti, i collegamenti sono realizzati attraverso gli ambiti tonali, quindi attraverso un elemento fortemente tecnico che però nell'ascolto dei tre brani un fruitore, un ascoltatore dovrebbe essere senz'altro in grado perlomeno di percepire, di cogliere se non altro a livello subliminale. Il quartetto quindi comincia senza introduzione lenta, comincia direttamente medias in res con questo bel tema. E quindi questo spingersi verso l'acuto, queste belle linee. In questo caso Schumann scrive una forma sonata molto ortodossa. Nella puntata di ieri abbiamo visto come l'allegro del primo quartetto sia costruito in maniera tale che non sia possibile identificare un vero e proprio secondo tema. Qui invece il secondo tema è chiarissimo. In cui c'è questo tipico movimento cromatico espressivo molto schumaniano e in più la scrittura imitativa, la scrittura contrappuntistica. Comincia il primo violino e il secondo risponde. Viola. Quindi la scrittura dei tre strumenti, violino primo, violino secondo e viola, che si imitano fra loro entrando uno alla volta, quindi imitando, come dire, la tecnica del canone, la tecnica del fugato, in maniera assolutamente contrappuntistica, che è uno degli aspetti che Schumann cerca e sviluppa in modo particolare all'interno dei tre quartetti opera 41. Sentiamo a questo punto l'inizio almeno di questo allegro vivace, primo movimento del secondo quartetto di Schumann. Ora sale di nuovo. Nuova frase lirica. E nuovo il tema. Si sposta in un'altra direzione, questa è la transizione. Secondo tema. Sentite il dialogo. Richiamo al primo tema che prepara il ritornello, la ripetizione dell'esposizione. Ed ecco la ripetizione. Sentite il carattere di questi brani, c'è l'impronta assolutamente inconfondibile di Schumann, questo tratto lirico, ma allo stesso tempo c'è questa volontà di costruzione molto diversa rispetto alla gran parte dei capolavori pianistici del primo decennio di attività, dal 30 al 39, nei quali il discorso in realtà è più frammentato, se volete addirittura più fantastico letteralmente. Lo Schumann si sposa nel 1840, quindi lo Schumann che nel 1841 affronta il genere sinfonico, che nel 1842 affronta il genere cameristico attraverso le forme classiche. Nel 1842, l'abbiamo detto ieri, Schumann scrive 3 quartetti per archi, un quintetto per archi e pianoforte, brano straordinariamente innovativo, e un quartetto per archi e pianoforte, quindi si rivolge alla forma sonata, ai grandi adagi lirici, torna in qualche modo a dialogare con la grande tradizione e quindi ragiona profondamente sui collegamenti fra le parti, sulla tecnica di sviluppo, e a partire da questo momento questo aspetto, il dialogo con la tradizione, diventerà fondamentale, importantissimo nella produzione schumanniana. Un aspetto specifico di questo dialogo con il passato è il rapporto costante che per tutta la carriera Schumann instaura con la musica di Beethoven. Beethoven era un po' il grande amore musicale di Schumann, il grande amore naturalmente fisico, umano, era Clara, che appunto Schumann aveva sposato nel 1840, e questo amore per la musica di Beethoven si mostra in maniera chiarissima nel secondo movimento di questo quartetto, secondo movimento che ha un titolo curiosissimo, perché Schumann lo chiama Andante quasi variazioni, e non si sa perché quasi variazioni, perché effettivamente questo è un tema con variazioni, e il tema è un sottilissimo, nascosto omaggio a un grande tema con variazioni di Beethoven, di un quartetto naturalmente. In questo caso il tema con variazioni, meraviglioso movimento lento con variazioni dell'opera 127 di Beethoven, quartetto in mi bemolle, con questo adagio in la bemolle. La bemolle maggiore. Bene, l'andante quasi variazioni che Schumann inserisce come secondo movimento di questo suo secondo quartetto è in la bemolle, e il ritmo complessivo, 12 ottavi per essere un po' più tecnici, è esattamente il ritmo, quindi l'andamento ritmico dell'adagio beethoveniano. L'omaggio, il richiamo è, credo, assolutamente inconfondibile. Difficile, come dire, non cogliere questo collegamento. Il tema è molto breve e ci sono una serie di variazioni che si succedono una dopo l'altra, cambiando continuamente colore, una sorta di caleidoscopio attraverso questo delicatissimo tema. Sono questi piccoli echi fra una frase e l'altra, e il modo in cui Schumann sfrutta questi echi nel corso delle variazioni è uno degli aspetti più poetici, senz'altro, di questo bellissimo andante quasi variazioni, del quale vale la pena di sentire almeno qualche battuta, l'inizio e magari l'inizio della prima variazione. Eco, seconda frase, risposta, terza frase, sentite questa sorta di antifona. Questa evidentemente è una prima variazione. A questo punto comincia una seconda variazione. Volevo farvi cogliere, non è semplice nell'ascolto, un aspetto ritmico. Questa prima variazione... sembrano accordi statici in qualche modo, ma Schumann invece li scrive sincopati, quindi letteralmente sarebbe... Vi faccio sentire con questo colpo sul corpo del pianoforte dove sarebbe il tempo forte, dove sarebbe il battere. In realtà il brano è scritto tutto in levare, quindi dovrebbe dare questa tensione ritmica. Naturalmente a un certo punto, visto che Schumann usa in maniera stabile questa scrittura sincopata, il brano comincia invece al contrario a diventare completamente statico. E questo gioco fra battere e levare è uno degli aspetti più noti della poetica schumanniana, l'idea di usare un ritmo in cui il battere e il levare molto spesso si scambiano di posto. C'è questa specifica variazione nel secondo movimento in cui questo aspetto è in primo piano, ma nello scherzo, nel terzo movimento del quartetto, questo aspetto è ancora più evidente. Lo scherzo comincia con un tema, siamo in modo minore, un tema piuttosto beethoveniano una volta di più. Quindi sarebbe, questo è il battere, tan tan. Vi ho accentuato volutamente in maniera sgraziata, vi chiedo scusa, qual è il battere, qual è il levare, ma la cosa interessante è che nell'accompagnamento, quindi rispetto alla melodia, in quello che suonano gli altri strumenti, Schumann alterna accompagnamento in battere e in levare, quindi ci sono degli istanti in cui l'accento si sposta completamente perché tutti gli strumenti, inclusi gli strumenti che accompagnano, suonano in levare, quindi con questo come dire, continuo spostamento degli accenti e spostamento del rapporto fra melodia e accompagnamento. Ora, rispetto appunto a questa sorta di tour de force ritmico, che ha un carattere piuttosto drammatico, questo modo minore, qui c'è un evidente richiamo beethoveniano, lo scherzo della quinta sinfonia. Schumann comincia. Richiamo nella stessa tonalità di do minore è abbastanza evidente, e poi c'è il trio, improvvisamente c'è il trio, un trio invece che diventa, come posso dire, in modo maggiore intanto, ma diventa una scena di opera buffa, c'è un accompagnamento ancora una volta ritmicamente instabile, e sentite cosa suonano gli strumenti. Quindi questi sottili, fantastici, leggerissimi giochi di scale che si spostano nello spazio, letteralmente una piccola scena di opera buffa che irrompe all'interno di questo scherzo, che invece è uno scherzo piuttosto drammatico, addirittura fantasmagorico. Beh, proviamo a sentire l'inizio di questo scherzo, sentiremo anche questo episodio comico, meraviglioso del trio, per renderci conto da una parte del gioco di sincopi, del gioco ritmico, questa ambiguità fra battere e levare, così tipica dello stile schumanniano, e poi il contrasto espressivo, l'idea umoristica, l'umorismo per Schumann e più in generale per i tedeschi nell'Ottocento non era semplicemente la comicità, l'umorismo voleva dire gli stati d'animo, proprio i diversi umori che si succedono all'interno, per esempio, come in questo caso, di un brano di musica. Ecco lo scherzo del secondo quartetto. Sentite l'accompagnamento? Battere, levare. Gli spostamenti continui. Il tono è letteralmente comico. Ripresa dello scherzo. Di nuovo il gioco di battere e levare. Coda. Sentite che succede. C'è una fusione di due momenti. Un colpo di genio questa coda. Avete sentito che improvvisamente riappare l'atmosfera buffa, comica? Il primo violino? I due momenti, il momento, come dire, fantastico e un po' inquietante, minaccioso dello scherzo e il momento invece comico del trio, si fondono fra loro in questa coda conclusiva che è una sorta di sintesi, una meravigliosa sintesi dei due caratteri, dei due umori contrastanti, quasi inconciliabili fra loro in apparenza, che Schumann ci ha presentato nel corso di questo scherzo meraviglioso. E poi c'è il finale, quarto movimento nel quale Schumann intanto usa un gesto nel tema iniziale che è caratteristico di tanta sua musica, il cosiddetto moto perpetuo, l'idea di un movimento incessante e veloce. Quindi il violino suona. Eccetera. Il moto perpetuo, questa idea di movimento, è un'idea naturalmente che nell'Ottocento si sviluppa soprattutto grazie a Paganini, ma la cosa più interessante di questo movimento finale, che è in forma sonata, è il secondo tema che comincia con una semplice frase ascendente. Poi c'è una risposta che è questa. Ora, questa è una citazione una volta di più da Beethoven, da un ciclo di Lieder beethoveniano scritto nel 1816 che si chiama An die ferne Geliebte, e questo tema, Beethoven, il tema è questo. Qui Schumann lo usa in questa forma, ma lo aveva già usato più volte, per esempio nella Fantasia per pianoforte, siamo a metà degli anni 30. Abbastanza evidente riconoscere questa citazione beethoveniana. E nel quartetto, quindi, Schumann aveva già usato una seconda volta questo stesso tema in una forma differente in un ciclo di Lieder, Frauen Liebe und Leben, del 1840, l'anno dei Lieder. E lo userà ancora lo stesso tema, sempre in do maggiore, tra l'altro, lo userà nel finale della seconda sinfonia, nel 1845. Ma cosa vuol dire questo tema? Questa citazione beethoveniana viene, come vi dicevo, da un ciclo di Lieder che si intitola An die ferne Geliebte. An die ferne Geliebte vuol dire all'amata lontana. E in effetti quando Schumann scrive la Fantasia, siamo nel 1835-36, Schumann era forzatamente lontano dalla sua amata, che era Clara Schumann, perché il padre, Friedrich Wieck, che era stato anche maestro di Schumann, non voleva assolutamente che i due si frequentassero, e quindi Schumann era, come dire, tenuto lontano dall'amata. Bene, come vi ho detto nella puntata di ieri, quando Schumann scrive i tre quartetti, opera 41, è la prima volta dall'inizio del suo matrimonio, quindi in 2 anni, che lui è lontano dalla moglie, perché la moglie sta suonando e Schumann è solo a casa e decide di mettersi a scrivere i quartetti. E guarda caso in questi quartetti inserisce il tema dell'amata lontana. C'è questo continuo riferimento nella musica di Schumann, ci è capitato già di dirlo nel corso delle lezioni di musica naturalmente, l'idea di citazioni, di allusioni nascoste. Addirittura c'è chi sostiene che Schumann usasse dei cifrari musicali, quindi ci sono alcuni temi nella musica di Schumann, temi ricorrenti nelle diverse composizioni, che alludono specificamente, per esempio, a Clara. Ci sono composizioni di Schumann che sono basate su lettere, il caso per esempio del grande Carnaval per pianoforte, il Carnaval opera 9, è basato su una serie di lettere che alludono a una città, una piccola città nella quale viveva una, guarda caso, un'amata di Schumann, che in quel caso non era Clara, per la verità. Quindi questo continuo riferimento a elementi extramusicali o a citazioni che, guarda caso, in questo caso ancora una volta vengono da Beethoven, quindi qui Schumann unisce i suoi due grandi amori: il grande amore musicale, Beethoven, la citazione, e An die ferne Geliebte, la amata lontana, che è Clara. Questo aspetto, come dire, segreto, esoterico, è costante nella musica di Schumann ed è uno degli aspetti più curiosi, più interessanti, anche più affascinanti e naturalmente più difficili da penetrare, perché molto spesso le allusioni sono comprensibili soltanto allo stesso Schumann e probabilmente alla moglie. Sono allusioni che magari si riferiscono ad eventi, a fatti contemporanei. Credo che per finire questa puntata abbiamo il tempo di ascoltare, se non tutto, almeno una parte di questo finale del secondo quartetto di Schumann, con il moto perpetuo e con il secondo tema che è An die ferne Geliebte. Io nel frattempo vi do appuntamento alla prossima settimana. Sabato prossimo parleremo del terzo quartetto di Schumann, forse il più famoso dei tre quartetti. Buona domenica da Giovanni Bietti, vi seguo un po' durante l'ascolto per darvi qualche punto di riferimento. Sentite il moto perpetuo. Transizione. Prima frase del secondo tema ed ecco la citazione. E riprende il moto perpetuo. Ripetiamo l'esposizione. Secondo tema e citazione, amata lontana. Sviluppo, amata lontana. C'è un gioco ritmico. L'amata lontana.
Radio 3. Lezioni di musica a cura di Paola Damiani. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.